Ok, siamo a pagina 456. Al passo 13. Se vi ricordate, abbiamo parlato l'ultima volta del vestiti, della tunica, il grembiule, del Kohen. E adesso va avanti, dice così: farai, passo 13, dei castoni d'oro. Adesso stiamo parlando del Choshen HaMishpat, del pettorale. Ecco, è entrato anche David. Il pettorale, vedete questo qua, che aveva le 12 pietre preziose che stavano sul petto del Kohen. Adesso parleremo di questo. Ah, è entrato anche il dottor Messina, perciò aspettiamo un secondo. E poi si dice che le donne sono sempre in ritardo, eh?
È vero, dato che Spadocuccio ha fatto prima metà uomini e metà donne, poi ci ha divisi, qualcosa di donna è rimasto anche a noi, insomma.
Oh là là, oh là là, pungente oggi il
È una
dottore.
scusa bella, insomma.
Ok. Dicevamo che oggi si parla del Choshen Mishpat, del pettorale. Perciò il passo diceva, pagina 456, farai dei castoni d'oro, e poi va avanti, dice, e due catene di oro puro. Le farai attaccate all'estremità, intrecciate, e applicherai le catene intrecciate ai castoni. Detto così non si capisce niente, però pian piano elaboriamo, no? Questo era il 13 e il 14. Andiamo a vedere il 14, il commento. Queste due catene, allora, stiamo parlando delle catene che erano fissate a questo pettorale. Perciò il pettorale che in qualche modo doveva stare ed era fissato con delle catene di oro, e poi vedremo esattamente come era tutto un intreccio tra catene di oro e la parte del grembiule. Perciò dice così, 14. Due catene, secondo alcuni commentatori, avevano una funzione puramente decorativa e nient'altro. Rashi invece sostiene che servissero a reggere il pettorale. E probabilmente, come al solito, hanno tutte e due ragione. Servivano a... Questo oso dirlo io. Servivano sia a tenere il pettorale che da fungere, infatti era oro perché fungeva per decorazione. Ok? Masse a vot intrecciate e non ad anelli. Al termine a vot intrecciate indica che si trattava di catene spesse e robuste. Queste catene che tenevano il pettorale erano spesse e robuste. Ok, andiamo avanti. 15. Farai un pettorale che si chiamava pettorale del giudizio, Choshen Mishpat. Pettorale del giudizio, adesso ci spiegherà perché acquisisce questo nome. Questo pettorale di che materiale era? Cos'era? Oltre alle pietre, come era fatto? Dice: lo farai alla maniera delle fod del grembiule, perciò com'era opera di tessitore. Perciò era anche così come, se vi ricordate, abbiamo parlato che il vestito, il camice che rimetteva il Cohen era, ricordate, era un intreccio di fili, tanti fili messi insieme intrecciati, era tutta un'opera d'arte, diciamo così. E Idem dicasi per il pettorale. Perciò farai un pettorale del giudizio, lo farai alla maniera dell'efod, che era appunto opera di tessitore. Lo farai d'oro, pagina 458, lo farai d'oro, di lana turchese, porpora e cremisi e di lino ritorto. Tutti questi erano i materiali del pettorale. Vediamo se 15 ha un commento, se ce l'ha. Commento 15. Un pettorale del giudizio. In ebraico, appunto, Choshen Mishpat. Era una sorte di monile. Cosa vuol dire monile? Cos'è un
Un collana, un diadema, un gioiello, insomma,
Ah,
un
un gioiello, monile del gioiello, ok. Era una sorte di monile che Aaron portava sul petto. Era detto pettorale del giudizio, questo Choshen Mishpat. Perché viene chiamato pettorale del giudizio? Pettorale lo capiamo perché si mette sul petto, ma perché pettorale del giudizio? Era detto per due motivi. Uno, espiava le decisioni erronee prese dai tribunali. Perché il giudizio, quando i tribunali magari dicevano un verdetto sbagliato, c'era un giudizio tra due persone, ipotesi, e loro, umani, magari sbagliavano il giudizio, questo pettorale veniva a espiare i giudici dal loro sbaglio che avevano fatto durante il giudizio. Perciò il pettorale del giudizio. La seconda motivazione forniva chiare direttive al popolo, come verrà spiegato nel commento più avanti, al verso 30, secondo praticamente era un modo come Hashem poteva dare dei messaggi tramite il pettorale. Forse David ce lo vuole raccontare. David, ce lo racconti tu? Mi sembra che una volta l'avevi spiegato in modo carino.
Sì, cioè, si sente?
Sì.
Ah, bene, perfetto. Sì, perché era quel sistema di interrogare gli Urim Tumim, cioè in pratica queste pietre erano le pietre poi che si illuminavano e anche davano proprio una scritta all'interno. Era un po' un sistema come gli attuali schermi adesso dei telefoni, cioè tant'è che tutte queste cose sono sempre esistite. L'uomo ha scoperto il sistema per farlo poi a livello scientifico, per farlo a livello tecnologico, però innanzitutto queste pietre venivano tagliate con praticamente un verme. Che era un verme che conteneva radioattività molto forte perché la ottenevano all'interno di una scatola di piombo e con della lana speciale. E poi quando appunto Hashem voleva comunicare con, oppure anche lo stesso sommo
Quando facciamo delle
sacerdote,
domande.
esatto, oppure lo stesso sacerdote, sommo sacerdote, interrogava gli Urim e Tumim, cioè chiedeva e il pettorale illuminandosi e dando anche vere e proprie scritture, ecco, dava la risposta al popolo, ecco, tramite il Kohen Gadol, ecco.
Era un po', diceva, era un po' il God Codice di una volta, diciamo.
Esatto.
Vabbè. Perciò, dottor Messina, stai dicendo qualcosa? Ah,
No, sto ascoltando. Sto ascoltando.
ok. Allora, forniva chiare direttive al popolo, come verrà spiegato appunto, come ha spiegato adesso David. Il termine Mishpat, da noi qui nel libro, tradotto con giudizio. Adesso ci dà tre motivazioni del perché viene chiamato giudizio. Ha tre significati a seconda del contesto. Il primo significato è le argomentazioni delle parti in conflitto. Due persone vanno dal giudice, dai giudici, perché nell'ebraismo sono sempre tre i giudici, e dicono ognuno la sua storia. Perciò, tornando al punto, perché si chiama giudizio? Perché dipendendo da cosa si sta parlando, a seconda del contesto, dice uno è le argomentazioni delle due parti del conflitto in un verdetto, in un giudizio. La seconda, il verdetto o la sentenza, perché è giudizio, no? Alla fine quello che i giudici decidono è verdetto barra sentenza. La terza motivazione, la pena, sia che si tratti di pena capitale, corporale o monetaria. Perciò perciò questo era il motivo che viene chiamato pettorale del giudizio, perché avevano a che fare appunto con casi del tribunale, casi di realizzato dallo stesso. Adesso ci spiega come era questo materiale di questo pettorale. Era realizzato dello stesso tessuto dell'efod, del grembiule, e con la medesima lavorazione che dicevamo l'altra volta. Il pettorale era piegato a metà, formando, essendo che non era rigida, era lana, era comunque era, non era rigida, allora si poteva piegare a metà, formando così una tasca in cui era inserita una pergamena con impresso il nome di Hashem in questo pettorale. Va avanti sempre lì e dice: il termine Choshen, perciò il pettorale, è composto dalle stesse lettere del verbo nachesh. Choshen, nachesh sono le stesse lettere. Cosa vuol dire nachesh? Vuol dire indovinare. Anche in ebraico di oggi, semplice è indovinare. Cosa vuol dire indovinare? Indovinare significa, che non è il caso che stiamo studiando noi, ma ci sta spiegando cosa vuol dire indovinare. Indovinare significa usare forze impure per venire a conoscenza di cose occulte, come oggi ci sono, no? Ci sono, beh, una volta in Egitto erano campioni di questo, no? Ma anche oggi ci sono persone che possono in qualche modo, adesso non so esattamente cosa fanno, ma con delle forze impure, non di Kedushah, riescono a scoprire e sapere delle cose occulte. C'è chi è capace di farlo. Però, dice, il Choshen, il pettorale del Cohen, connota invece la rivelazione di verità incognite per mezzo delle forze della santità. Qua dice di solito Nachesh, anche nella Torah parla di colui il profeta o colui che indovina, che tira, come facevano a indovinare? Tramite magie, cose, magia nera, cose varie. Dice qui invece non si tratta di tutto ciò, qua c'era una forza divina. Uno vede questo pettorale, specialmente come ha spiegato David, che si accendono le pietre, le lettere, può sembrare un qualcosa di magico, di magia nera o cose strane. Dice no, assolutamente no. Era tutto basato sulla santità. Infatti era dentro c'era la pergamena col nome di Hashem. Perciò niente a che vedere con stregonerie. Va avanti sempre, dice, un pettorale del giudizio, che era fatto alla maniera del grembiule dell'Efod, quello di fabbricare il pettorale del giudizio è uno dei 600 precetti della Torah. Noi abbiamo 600 precetti, uno di questi è di come, fabbricare questo pettorale. Allora, adesso dice il testo una cosa interessante. Visto che è una dei 613 mitzvot della Torah, il pettorale, allora, oggi che non c'è il santuario, però questa Torah dice, ora, essendo la Torah eterna, così come i suoi valori e insegnamenti, la Torah è eterna, no? È vero che determinate mitzvot noi non possiamo farle perché non c'è il santuario, ok? Ma la Torah è eterna, è tutto quello che la Torah scrive, le mitzvot, gli insegnamenti, tutto è eterno. Però è eterno, ma d'altra parte, non essendoci il santuario, non possiamo oggi tutti questi vestiti e tutto quello che parliamo oggi, in realtà, che stiamo studiando, oggi non c'è. Perciò è eterno, ma non possiamo farlo. Come la mettiamo? Come sacrifici e come tante altre cose. Infatti, una delle motivazioni che noi desideriamo tanto la venuta di Mashiach, non è soltanto per guarire, per stare bene, sì, certo, ovviamente sì, per la guerra che finisca, sicuramente sì, ma una delle motivazioni principali è che Mashiach riporta l'integrità della Torah e delle mitzvot. Oggi, per il fatto che il Mashiach non c'è e il santuario non c'è, mi sembra che tre quarti delle mitzvot noi oggi non possiamo fare perché dipendono dal santuario, come questa, per esempio, il pettorale. Perciò, allora, ritorniamo alla domanda. Essendo la Torah eterna, così come i suoi valori e insegnamenti lo sono, potremmo domandarci come sia possibile oggi realizzare il potenziale spirituale insito nel precetto del pettorale. Come facciamo oggi? Allora, pur in mancanza del santuario, poiché il pettorale, allora la risposta è questa, poiché il pettorale indica il cuore, perché era sul cuore di Aronne, mentre l'efod, il grembiule, che ha il valore numerico di 85, e FOD, se vediamo le parole, le lettere, insieme forma 85. Cos'è 85? Indica la bocca. Perché? Perché bocca in ebraico si dice pe, e di nuovo il valore numerico della parola bocca è 85. Perciò il valore numerico di bocca e il valore numerico del grembiule, delle FOD, è 85. Perciò ogni ebreo ha il dovere di fare in modo che il pettorale non si stacchi mai dalle FOD. Com'era? Come vedremo fra poco, il pettorale stava attaccato al grembiule e poi era sul petto del Cohen. Cosa vuol dire? Che FOD e pettorale erano sempre attaccati. Perciò abbiamo detto che FOD vuol dire bocca, pettorale vuol dire cuore, perciò bocca e cuore devono essere ancora oggi attaccati. Cosa vuol dire? Ossia che la bocca, perciò le parole, non siano mai in contrasto con i sentimenti del cuore. Bella questa. Perciò oggi come facciamo a fare questa determinata mitzvah? Facendo in modo che l'onestà di dire sempre le cose giuste. Per esempio, come facciamo a fare i korbanot, i sacrifici? Anche lì. I sacrifici si dice, o noi ogni giorno, nella mattina, nella preghiera, leggiamo, elenchiamo, raccontiamo come si facevano i sacrifici. Perciò quando noi la mattina lo leggiamo, oppure quando lo vogliamo studiare addirittura, prendiamo un libro, la Mishnah o il Talmud, e che lì racconta in lungo e largo come facevano, Questi due modi di dirlo e di studiarlo è come se lo stai facendo. Perciò oggi noi non possiamo fare sacrifici animali perché non possiamo, perché non c'è santuario, ma studiandole, dicendole, è come se le stiamo facendo. Perciò tutto quello che oggi noi non possiamo fare tecnicamente, diciamo, spiritualmente, abbiamo la sola rimane sempre eterna, perciò in qualche modo abbiamo il modo di poter fare queste mitzvot. Però noi non ci accontentiamo e vogliamo che Mashiach arrivi oggi e le facciamo nel vero modo come Dio vuole. Ok.
Posso dire una piccola cosa? Piccolissima,
Prego.
che ascoltando, mi è venuto un po' più in mente adesso vedendo questi valori numerici, ascoltando la lezione di un rabbino francese, Rabbe Ross, che si occupa molto di gematria, praticamente ha spiegato che noi nella bocca quanti denti abbiamo? 32. Che cos'è 32? È il valore
Cuore.
numerico di Lev, che è cuore. Infatti
Si collega a questo.
mi
Bello,
viene in mente
bello, bello. Come finiva lui per dire che cosa?
no, lui parlava, era una lezione che parlava del 17 di Tammuz fino al 9 di Av, spiegando che il 17 praticamente rappresenta il valore numerico di Tov è 17. Lui fa tutte lezioni basate su questi calcoli, così. Quindi, come dire, il 17 di Tammuz in realtà si può trasformare in qualcosa di
Bene,
positivo, perché il
sì.
suo valore numerico è comunque Tov, che.
Ma già che lo dice, visto che siamo in queste settimane qua di lutto, di eccetera, eccetera, perché vengono chiamate le 3 settimane? Dal 17 di Tammuz fino al 9 di Av, i 2 digiuni, io in mezzo sono 3 settimane. Tutte le chiamiamo nel gergo le 3 settimane. Allora dovrebbe chiedere come mai le chiamiamo 3 settimane e non 21 giorni? Stessa cosa, no? Però il nome è rimasto 3 settimane, perché tre che cos'è? È il terzo santuario. Perciò nella distruzione noi già parliamo della ricostruzione, cioè del terzo santuario, e non nei 21 giorni, perché è una cosa diversa. Perciò è vero, questa è una cosa molto profonda nell'ebraismo, che nel male c'è sempre qualcosa di positivo, c'è sempre qualcosa di buono. Magari al momento non lo capisci. Magari non lo capirai neanche mai, non per forza noi dobbiamo capire, ma Dio ha i suoi calcoli, perciò lui sa, adesso fa qualcosa che ti fa male, arriverà qualcosa di buono, Be'ezrat Hashem. È come la distruzione, Hashem ha distrutto il santuario per poter ricostruirlo, un qualcosa, un edificio più bello e più grande.
Un'altra
Ok,
riflessione?
prego,
Posso fare un'altra riflessione?
prego, certo.
Quando qui dice Hoshen che indovinare è Nahesh, ti viene in mente il Nahash, cioè il
Serpente.
serpente, ovviamente, no? Allora la domanda è: ma com'è possibile che questo similianza col serpente porti poi del bene, no? Tant'è vero che qui sembra di capire che lui distingue la possibilità di indovinare nel bene e di indovinare nel male, no? E
Sì.
allora viene in mente come possibile parallelo, ma così buttata lì, col serpente di bronzo. Anche il serpente di bronzo era un serpente, era un Nahash, però portava del bene. Quindi, esatto,
Portava la vita.
quindi questa figura un po' dubbiosa del serpente un po' arum, un po' astuta, può essere astuta nel bene anche nel
Ma il
male.
discorso è sempre quello che dicevamo
È
adesso,
sempre il gioco
che nel
del bene e del
male si
male,
vede
sì.
anche il bene. Il serpente che uccideva, che morsicava le persone e avvelenava, il
Sì.
serpente stesso ha portato poi la vita. Ovviamente non il serpente, ma guardando in cielo, tutto quello discorso che
Certo,
abbiamo fatto.
chiaro, chiaro, è
Guardando in
tutta una
cielo,
storia di
ricordandosi di
simboli,
Dio,
certo.
non il serpente in sé, però il simbolo è quello, che
Sì.
dalla morte viene fuori la vita. Bene, bene, bene. Ok, perciò noi stavamo leggendo, abbiamo finito di leggere il commento, mi sembra, no? Sì, che par bocca e parole devono essere mai, non dovrebbero mai essere in contrasto. Adesso vi ho fatto vedere il pettorale, no? Era questo.
Sì, quando
Ok.
diceva Pei 85, eccetera,
Sì, adesso erano
sopra
12
la
pietre,
figura,
adesso
sì,
andiamo a
sopra la
raccontare
figura.
com'erano. Perciò questo era il 15, leggiamo adesso il 16. Una volta ripiegato a metà, sarà quadrato. Questo pettorale abbiamo detto che si piegava, no? Che si vedeva dentro la pergamena. Perciò, una volta ripiegato a metà, sarà quadrato. Dice quadrato di 1 zeret, zeret è una misura, di 1 zeret di lunghezza e 1 zeret di larghezza.
Quadrato.
Essendo quadrato, erano uguali. Questo era il 16. Andiamo a leggerci il commento 16. 1 zeret di lunghezza. Queste erano le sue dimensioni una volta ripiegato. Veniva appeso alle foto, adesso vi faccio vedere la figura, le foto del grembiule, tramite le sue catene sul petto del Kohen Gadol. Allora, questo era l'immagine, non so se si vede, lo vedete il pettorale? Allora, il pettorale era sopra, come vedremo fra poco, aveva le catene di oro che dicevamo, no? Sopra. Sotto invece, se vedete, è legato con i fili del vestito. Perciò sopra stava con l'oro e sotto invece era legato con i due anelli, passava dentro due anelli che facevano da passante e il materiale del vestito lo chiudeva a sé perché doveva stare fermo. Adesso, questo era abbiamo letto il 16, sì, 17. Vi incastonerai, oh, adesso parlo delle pietre. Vi incastonerai le pietre, quattro file di pietre per tre file, perciò 12. Adesso, in una fila c'era rubino, topazio, smeraldo. Nella seconda fila, vediamo se c'è un commento un attimo, 16, 17, cioè, sì. Vi incastonerai le pietre, letteralmente, incastonerai le pietre incassate. Vuol dire, le pietre erano incastonate in un bordino di oro, cioè già la pietra in sé era incastonata di per sé, incassata. Che poi veniva incastonata nel vestito. Ok? Per qua, infatti, qua dice: incastonerai le pietre, letteralmente vi incastonerai le pietre incassate sulla superficie del pettorale. No, sulla superficie del pettorale vi erano 12 pietre preziose su cui erano incisi i nomi delle 12 tribù. Anche qui c'è questo discorso che l'abbiamo visto anche sulle spalle, no? Sulle bretelle, vi ricordate? Sei uno da una parte, sei dall'altra. Qua di nuovo, però qua ogni pietra c'ha un nome che era inciso sulla pietra. Ciascuna inserita nel proprio castone della profondità corrispondente precisamente allo spessore della pietra. Perciò era, come, non so se avete capito,
La pietra non era in rilievo, rimaneva era pari con il castone.
esattamente, grazie.
C'era
Perciò
scavato, era scavato.
era a pari livello proprio, non era né su né giù, era a pari livello. Ok, e questo era il 17. 18. Nella prima fila abbiamo detto Rubino, Topazio, Smeraldo. Nella seconda fila c'era Malachite, Zaffiro e Diamante. Per intenderci, Rubino è rosso, Topazio è azzurrino e Smeraldo è verde, la prima fila. La seconda fila abbiamo Malachite, non so che colore sia, qualcuno lo sa? Ok, Zaffiro è blu e Diamante è diamante. Perciò questo è 18, 19. Nella terza fila, Giacinto, Agata e Ametista.
C'è una bella figura, pagina 122
Adesso
della
faccela vedere, che non ho il
finale,
libro
sì.
con me.
La malachite comunque è un po' verde, verdolina,
Un
meno verde dello smeraldo.
po' più avanti, dottor Messina, un po' più avanti. No, non va a fuoco.
È comunque a
Non...
pagina 32 del libro, questo qua che stiamo seguendo,
Ok.
quelle finali colorate.
E questo era il 19. Andiamo avanti, passo 20, non ci sono commenti. Nella quarta fila, Crisolito, Onice e Diaspro saranno incassate nei loro castoni d'oro riempendoli perfettamente. 21. Le pietre porteranno i nomi dei figli di Israele, 12 nomi, le 12 tribù. Ciascuna dei nomi delle 12 tribù sarà inciso come per incisione di sigilli. Perciò era una tecnica di come incidere il nome. Commento. Porteranno i nomi dei figli di Israele. Letteralmente le pietre saranno secondo i nomi. Un nome per ciascuna pietra, e l'abbiamo già detto, ciascuno dei nomi basandosi sul commento di Rashi, a questo versetto e su Shofetim, Mizrahi spiega che anche sulle pietre del pettorale i nomi erano incisi secondo l'ordine di nascita. Perciò l'ordine di i nomi erano in ordine di nascita, di età. Tuttavia, a differenza delle pietre doniche delle bretelle, che dicevamo prima, che anche lì ci sono i nomi, in quelle del pettorale l'ordine seguiva anche quello di nascita delle quattro madri. All'inizio tutti i figli di Lea, in ordine di età, poi tutti i figli di Bilha, l'ancella di Rachel, poi i nomi dei figli di Zilpa, che era l'ancella di Lea, e infine quelli di Rachel. Perciò seguivano l'ordine della nascita. Aspettate un attimo, c'è qualcosa che vorrei capire. Tuttavia, a differenza delle pietre dell'angelo delle
Ti riesci a vedere meglio?
petelle. Ah, wow! Sì, è più a fuoco, bello. Vedete, sono infatti diversi tipi di blu. Sì. E di verde, di sì. Grazie, diceva. Allora, cerchiamo di capirlo insieme, se mi aiutate a capire anche
Sì.
a me. Mizrahi spiega che anche sulle pietre del pettorale i nomi erano incisi secondo, okay, l'ordine delle nascite. Tuttavia, c'era una differenza tra quelle che erano sulle bretelle. In quelle del pettorale, l'ordine seguiva anche quello di nascita delle quattro madri. E cosa vuol dire? E nell'altro no? Nelle bretelle anche c'era l'ordine che differenza fa?
Nelle bretelle solo nell'ordine
Di età
di età dei figli.
dei
Invece nel pettorale, prima tutti i figli di Lea,
anche a
poi
questo che non capivo era
i
questo.
figli di Zilpa e poi alla fine ci
Perciò non
sarebbe.
va in ordine per forza di età, ma va in ordine di madri. Prima, ogni madre tutti.
Teoricamente. Quelli di Lea erano tutti in base all'età anche di Lea, no? Cioè tutti i figli di
Perché
Lea
avevi fatto.
erano dal più vecchio al più giovane, no? Poi c'erano i figli delle altre madri e alla fine ci sarà stato Giuseppe e Beniamin,
Sì,
perché...
perché in temporale erano i più giovani loro. Ok, perciò ripetendo, sulle spalle erano in ordine di età proprio, invece sul petto era in ordine delle madri, che non per forza era l'ordine di età. Giusto? Ok, grazie. E questo era il 21.
Curioso
22.
notare che sulle bretelle, in ordine di età, quasi come fosse un'anagrafe, no? Di età. Sul cuore, le madri. Così, cioè,
Bello,
sospetto che
bello,
potrebbe essere
bello,
così, sentimentale, insomma.
bello, ok. 22. Sarai al pettorale delle catene di oro attaccate alle estremità intrecciate di oro puro, come avevo detto prima. 22 catene attaccate alle estremità. Il brano compreso tra i passi 22 e 25 descrive il modo in cui il pettorale era assicurato nella parte superiore. Perciò queste due catene d'oro, come dicevamo prima, erano sopra, c'è un quadrato, no? Le due parti di sopra avevano questi le catene di oro. 23. Farai al pettorale due anelli di oro e collocherai questi due anelli alle sue estremità del pettorale per inserirci dentro. 23, un attimo, alle due estremità del pettorale ai suoi due angoli superiori. Perciò sta parlando adesso della parte superiore. Per queste catene, esattamente come anche l'ordine delle bretelle, esattamente Alessandra. Le due catene di oro entravano in questi anelli che erano all'estremità di sopra e quella è la parte di sopra. 24, inserirai le due trecce d'oro nei due anelli all'estremità del pettorale, esattamente. 24, due trecce d'oro, le catene e le trecce descritte in questi tre versetti sono la medesima cosa. Ah, quando le catene e le trecce descritte in questi tre versetti sono la medesima cosa. Ok? 25. Applicherai le due estremità delle due trecce ai due castoni che a loro volta applicherai alle bretelle delle foto, il grembiule, sulla sua parte anteriore. Un secondo, qua trovo molto tecnica. Applicherai le due estremità delle due trecce, perciò l'estremità vuol dire la fine, no? Cioè una parte entra negli anelli e la parte finale le estremità delle due trecce dei due castoni le applicherai alle bretelle. Ah, la parte di dietro che va sulla schiena, lì è collegata alla bretella del camice. Sulla sua, chissà quanto ci mettevano a vestirsi questi qua, nei poverini, a fare tutte queste cose qua. applicherai alle bretelle delle fod sulla parte anteriore. E questo era il 25, commento, ai due castoni menzionati nel verso 14, qui ne viene spiegata la funzione. Grazie. 26. Farai due anelli d'oro. Adesso parla di altri due anelli d'oro. E li fisserai alle due estremità del pettorale sul suo orlo rivolto verso l'interno dell'efod. 26. Farai due anelli d'oro. La base del pettorale era assicurata da due anelli fissati alla sua falda interna. Perciò da fuori magari non si vedevano questi due anelli, ma all'interno c'erano questi due anelli che fissava. Altri due anelli erano attaccati all'estremità inferiore delle bretelle dell'efod, nel punto in cui erano cuciti alla cintura. Vi ricordate che c'è una cintura attaccata? Ecco, le due coppie di anelli di ciascuna parte erano legate fra loro da cordoncini di lana turchese affinché il pettorale rimanesse fermo al suo posto, perciò tirava, no? E teneva attaccato al petto. Wow. E questo era il 26. Vediamo il 27. Farai due anelli d'oro e li applicherai alle due bretelle dell'efod in basso verso la sua parte esterna, in corrispondenza della sua cintura al di sopra della cintura dell'efod. Ok. Perciò finiamo il discorso. Legheranno. 27 c'è qualcosa? No. 28. Legheranno il pettorale dei suoi anelli agli anelli dell'efod. Perciò era per stringere, per tenere proprio fermo, anelli con anelli e i fili li stringevano. Con un cordoncino di lana turchese affinché il pettorale rimanga sopra la cintura dell'efod e non si sposti dal efod. 28, non c'è un commento. No, 29. Entrando nel santuario, entrando nel santuario, Aaron porterà i nomi dei figli di Israele sul pettorale del giudizio, sul suo cuore, come rimembranza costante al cospetto di Hashem. Ultimo commento, 29, sul suo cuore, la consapevolezza di portare i nomi delle tribù sul suo cuore ispirava il sacerdote, il Kohen Gadol, a pregare per il benessere del popolo. Bello, perché il Cohen, specialmente nel giorno di Kippur, quando entrava nel Kodesh HaKodeshim, nel Santo dei Santi, dove soltanto il Cohen poteva entrare, soltanto di Kippur, che lui andava a espiare per tutto il popolo ebraico. Allora, anche qui, ma non solo quel giorno, tutti i giorni lui, avendo questi nomi sul petto, pregava, era un modo di ricordare. Dava ispirazione al Coen di pregare per il benessere di tutto il popolo. I capi del popolo dovrebbero infatti sempre pregare per coloro dei quali sono responsabili e chiedere l'aiuto di Hashem. Ragion per cui si va da un tzaddik, no? A chiedere una benedizione, perché il tzaddik dovrebbe percepire, essendo un tzaddik il padre spirituale del popolo, allora quando vai da lui è come se andassi da tuo papà, solo che il Tzaddik magari ha delle qualità spirituali superiori a tuo papà fisico, allora vai dal Tzaddik, che è comunque un padre ed è anche connesso al 100% con Dio senza filtri, perché lo impariamo da qua. Così come Cohen pregava per tutti i figli spirituali, oggi lo facciamo con i nostri tzaddikim. L'Ezikaron come rimembranza, ogni volta che il Cohen Gadol fosse entrato nel santuario con i nomi dei figli di Yaakov al petto, Hashem si sarebbe ricordato della loro santità e grazie ai loro meriti avrebbe benedetto i loro discendenti. Ok, ce l'abbiamo fatta anche oggi, Baruch Hashem. A voi, qualcuno vuole aggiungere qualcosa?
C'è una cosa
Chiedere?
interessante però, che il testo non si diffonde più di tanto, però, e questo mi incuriosisce.
Non sì, non sì. Di
Il testo non si diffonde più di tanto, non ne parla più di tanto.
cosa dice adesso? Di cosa
È
parla?
questo che sto per dire. Che lui aveva, il Kohen Gadol, il diadema Kadosh Hashem, e poi dentro l'efod c'era la pergamena con il nome di Kadosh Baruch Hu.
No, dentro il Hoshen.
Sì, le cose, scusa, sì, certo, c'è, cioè, scusa l'errore. Quindi una specie di super tefillin della testa, diciamo così, no? Dicendo Kadosh di noi, e proprio sul cuore come punto
Bello.
fondamentale, quindi vita intellettuale e vita così emotiva, diciamo
Emotivo.
così. Però non funzionava tutto questo, specie la luminosità del display, diciamo così, delle pietre, se non c'era la pergamena con il nome di Kadosh Baruch Hu. Cioè, questa pergamena di nome di Kadosh Baruch Hu era come la pergamena dei tefillin, diciamo così. Quindi era quella che rendeva Kadosh lo strumento fisico, diciamo così, no?
Bello.
Quindi direi strano che questo non venga sottolineato, ecco, però mi sembra importante.
Forse nei discorsi di Hasidut,
Sì,
forse.
più diversi, insomma. Comunque mi è piaciuto molto perché
Sì. Bello,
quando lui
bello, bello.
dice che il turbante lo portava un po' più indietro per poter mettere la Beit Rosh, il Rosh, lo portava più indietro per poter avere anche il diadema, quindi aveva un doppio
Doppio.
Filin del Roche, diciamo così, insomma.
Rashi era Benotam.
Sì. Però è
Ok.
interessante che la pergamena sul petto è importante, insomma.
Sì, perché era
Invece le
quello
braccia
il.
sul petto, quindi più che l'azione è l'affettività che contava in quel momento. Cioè, perché il Filin del braccio è l'azione, no? Quella della testa.
Sì,
Qui
certo.
nel Kohen Gadol probabilmente è l'affettività verso Ibn Israel che portava nel tempio, insomma.
Bello, 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 grazie, grazie. Buona serata a tutti,
Grazie,
Daniele.
Rav,
Ciao,
buon pomeriggio.
grazie,
Ciao.
Rav, altrettanto.